Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Carissime Isabella, abbiamo due Isabella, ci fanno la prima comunione, più semplice indirizzarsi a voi due con un solo nome. Bene, oggi è arrivato il giorno così importante per voi, fino ad oggi il giorno più importante della vostra vita, in cui fate la prima comunione. Nel Vangelo, giovedì santo, noi troviamo scritto da San Giovanni queste parole: Gesù amò i suoi fino alla fine. Cioè, questo vuol dire che Gesù ha amato gli uomini, gli apostoli e tutti gli uomini, nella maniera più grande in cui potesse amarli. Di più veramente non poteva fare. Ed effettivamente l'Eucarestia, la Santa Comunione che voi ricevete oggi, è il segno, il pegno chiaro, evidente, palese del grandissimo, infinito amore che Dio ha per noi, che Gesù ha per noi. E quindi di più veramente non poteva fare. Si dice che l'Eucarestia è il pegno della vita eterna, ma l'Eucaristia è anche il pegno, il segno dell'amore di Gesù per noi. Perché? Perché noi sappiamo che nell'ostia consacrata, voi l'avete imparato, l'avete studiato in questi anni di preparazione alla prima comunione, nell'ostia consacrata, dopo la consacrazione, durante la messa, vi è Gesù col suo corpo, col suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. Quindi Gesù è interamente presente in essa. L'Eucaristia è un sacramento, quindi un mezzo che ci dà e ci comunica e fa aumentare nei nostri cuori la grazia di Dio, ma è anche il sacrificio, rinnovamento, incruento, senza spargimento di sangue, del sacrificio della croce. Quindi da una parte l'ostia, dall'altra il vino, il corpo e il sangue di Gesù significano alla perfezione questa separazione delle specie, significa alla perfezione la morte di Gesù, il corpo di Gesù che sparge il suo sangue sull'altare. Perché Gesù vuole essere presente nell'Eucaristia, nell'ostia consacrata? Lo sapete, per essere nutrimento. Come nell'ordine materiale noi ci nutriamo, mangiamo per mantenere la vita, per aumentare la vita nelle nostre anime, per avere energia e forza, così ancora di più nell'ordine soprannaturale dobbiamo nutrirci di Gesù e quindi ricevere Gesù per avere la grazia. Gesù, vedete, ci ha amato tanto, abbiamo detto prima con San Giovanni, che dovendo andare in cielo, dovendo tornare al Padre da cui era venuto, non ha potuto quasi risolversi a lasciare completamente e definitivamente la terra. Ha voluto restare in mezzo a noi, ha voluto essere presente nell'Eucaristia, con questa presenza sacramentale dell'Eucaristia, per essere ancora con noi fino alla fine dei tempi. E quindi lui che ha tanto sofferto, lui che ha tanto amato gli uomini, dovendo lasciare la terra, vuole restare in qualche modo. E resta presente nell'Eucaristia, nell'ostia consacrata, che è pegno di vita eterna, lo dice la liturgia nelle antifone del Corpus Domini, quindi ci fa pensare a quel premio che sarà possedere, avere Dio per tutta l'eternità, quindi contemplare Dio com'è faccia a faccia. E qui vediamo anche quello che sarà la nostra gioia in cielo quando vedremo Dio. Quindi San Paolo ci dice, vediamo adesso come in uno specchio, come in un enigma, lì vedremo Dio com'è faccia a faccia. E vi è anche qui, vedete, la grandezza del nostro Dio, la degnazione che ci ha fatto. Nessun popolo può dire di avere Dio, il proprio Dio, così vicino come i cattolici. Dio è in mezzo a noi, laddove c'è un'ostia consacrata, laddove c'è un tabernacolo che contiene le sacre specie, Dio è lì presente, Gesù è presente col suo corpo, col suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. E quindi quello stesso Dio che nel tabernacolo è quel Gesù che è morto sulla croce, quel Gesù che vediamo inchiodato alla croce, ma con una differenza che anche un bambino può capire. Qui vedete nella croce Gesù si vede, ma non c'è diciamo la sua presenza reale. Nell'Eucaristia invece Gesù c'è, ma non si vede. E quindi Gesù è presente veramente, egli si nasconde però sotto le specie eucaristiche. Però tante volte nella storia della Chiesa e della salvezza ha fatto dei miracoli per farci comprendere veramente la sua grandezza e la sua presenza. Questi miracoli eucaristici quindi sono, come dire, la manifestazione evidente e chiara al mondo intero della sua presenza nell'ostia. Ve ne racconterò uno che forse già conoscete, il famoso miracolo compiuto da Sant'Antonio. Tra tre giorni è la sua festa e quindi questo cade proprio a puntino. Nel XIII secolo Sant'Antonio percorreva l'Italia per predicare il Vangelo, ma già a quei tempi vi erano molte eresie e era stato mandato nelle Romagne, come si diceva allora, in particolare a Rimini, e però anche lì molti cristiani erano toccati, come dire, infettati dall'eresia e quindi non ascoltavano la predicazione del santo, che pure aveva un carisma particolare nella predicazione. E allora, visto che le creature e gli uomini non ascoltavano la sua predicazione, egli si rivolse al Signore e disse: ma Signore, com'è possibile che le tue creature non ascoltino il tuo richiamo? E qui Sant'Antonio ebbe un pensiero: ma se gli uomini non lo ascoltano, allora sì, forse lo ascolteranno le bestie. E quindi voi sapete cosa fece: andò sul bordo del mare a Rimini e cominciò a predicare ai pesci. E quindi cosa successe? Che i pesci arrivarono, obbedirono alla voce del santo, si disposero in file parallele, i più piccoli davanti, i medi in mezzo, i più grandi dietro, e tutti con la bocca aperta fuori dall'acqua ascoltavano diligentemente la predicazione del santo, di Sant'Antonio. Cosa diceva ai pesci? Beh, poteva ricordare quello che è avvenuto nel Vangelo, come essi siano obbedienti alla volontà di Dio, come tutte le bestie che in fondo obbediscono a quella che è la legge del Signore. E nel Vangelo sappiamo che Gesù ha scelto dei pescatori, San Pietro è un pescatore, quando Gesù deve pagare il tributo a Cesare e manda San Pietro a pescare un pesce da cui trarrà due monete, una per sé e una per Gesù, per pagare il tributo. Gesù moltiplicherà i pesci nel Vangelo più volte, i pani e i pesci, per nutrire le folle. E quindi questo ci ricorda, e San Pietro e Sant'Antonio ricordava i pesci, è quello che loro avevano fatto in qualche modo per la salvezza degli uomini, questi pesciolini agitavano la coda come tutti contenti di quello che lui stava dicendo. E evidentemente gli uomini, la cosa fu vista e quindi molti accorsero davanti al mare e videro questo spettacolo del santo che predicava ai pesci, i pesci che lo ascoltavano mentre gli uomini non volevano ascoltarlo. E quindi molti si convertirono, compresero quindi che il santo era veramente un uomo di Dio. E quindi molti tornarono alla fede grazie alla sua predicazione. Non tutti però. Vi era un uomo che si chiamava Bonvillo, che era un eretico ostinato, il quale non voleva assolutamente convertirsi, anzi lanciò una sfida a Sant'Antonio. E Sant'Antonio la dovette accettare. Dice: bene, tra tre giorni io verrò, vediamo se veramente c'è Dio nell'Eucaristia, nella Santa Ostia consacrata. Io verrò con la mia mula e la mia mula la terrò tre giorni a digiuno, non darò da mangiare, e al momento in cui sarò di fronte a te sulla piazza di Rimini, tu verrai col Santissimo e io darò da mangiare alla mia mula e vediamo un po' se la mula si inchina a Dio nell'Eucaristia oppure preferisce la piaga. E così la sfida fu accettata e così fu fatto. E il santo pregò, implorò il Signore, diceva: Signore, non guardare la mia umiltà, ma mostra la tua potenza, mostra la verità della tua presenza. E così l'eretico da parte sua tenne a digiuno la mula che strepitava, che quindi si lamentava per la fame, e poi il giorno convenuto di domenica si portò la mula sulla piazza pubblica del paese e lì, dopo aver celebrato la messa, l'eretico aveva una cesta con la biada profumante, la mula si ormai sentiva l'odore nelle narici e strepitava per aver da mangiare. E poi dopo la messa, quindi Sant'Antonio uscì dalla chiesa con l'ostensorio che conteneva il Santissimo, e si diresse verso l'eretico e la sua moglie. E quindi ecco che già l'eretico le stava propinquando la ghiada per darle da mangiare. Sant'Antonio disse: Signore, in nome del Signore ti dico, rendi onore al tuo creatore, in nome di Dio rendi onore al tuo creatore. E la mula allora, lasciando perdere la ghiada, si inginocchiò realmente le zampe davanti, abbassò il capo toccando per terra e onorò la presenza di Gesù nella Santissima Eucaristia. Quindi anche lì l'eretico dovette ricredersi e ritrovò la fede e si convertì. E quindi vedete come le creature, gli animali, le bestie obbediscono alla volontà di Dio. L'uomo molto spesso, che è creato libero, non lo fa e si rivolta a quello che è il disegno di Dio, il disegno della natura. Questo lo vediamo sempre più oggi più che mai nella società in cui viviamo, dove sembra che ogni disordine sia consentito. E quindi questo ci dà un esempio: l'uomo è creato libero perché liberamente deve amare Dio. E ecco che se le bestie sanno riconoscere la presenza di Dio nell'Eucaristia, quanto più dobbiamo fare noi. Ebbene, carissime bambine, oggi è il giorno della vostra prima comunione. Ricordatevi quanto Gesù vi ha amato, ricordatevi anche di pregare per tutti coloro che vi hanno aiutato ad arrivare a questo giorno, innanzitutto i vostri cari genitori, la vostra famiglia, le persone che hanno pregato per voi, che vi hanno preparato a questa comunione, prima comunione che deve essere la prima di tante che seguiranno, comunioni frequenti, comunioni ferventi, fatte sempre meglio. Si dice che Gesù non rifiuta nessuna grazia che gli viene chiesta dai bambini nel giorno della loro prima comunione. Quindi non siate timide, siate generose con Gesù, chiedete a Lui è quello che volete, soprattutto grazie per la vita eterna, chiedete innanzitutto di salvare le vostre anime, le vostre e quelle dei vostri familiari, delle persone che amate, che vi hanno amato, e Gesù sicuramente ve le concederà. In questo giorno così bello e così grande, che è anche la festa della Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, è benedetta Santa Trinitas, abbiamo cominciato la messa, sia benedetta la Santissima Trinità, Trinità nel nome del quale anche voi, care bambine, siete state battezzate, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti noi portiamo impresso nella nostra anima il segno dei cristiani, che è il nostro battesimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco quindi qualche riflessione, qualche pensiero in particolare che potete fare quest'oggi. Vi raccomando, non pensate alla festa, alla gioia, a tutto quello che seguirà la comunione. Il momento più importante è in chiesa, quando riceverete Gesù, nel cuore a cuore e nella vostra anima. È la cosa fondamentale e più importante. Sia lodato Cristo, sia lodato Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.